Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my hero?
Amiche e amici radioascoltatori, sta per andare in onda La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.
Cari radioascoltatori, buona giornata. Dopo il momento di pausa forzata, riprendiamo il nostro programma sulla verità presente. Al momento ci stiamo occupando della verità sullo stato dei morti. Se l'uomo muore tornerà a vivere? Che significa essere assente con il corpo e presente con il Signore? Il venerdì santo il ladrone sulla croce andò con Gesù in paradiso? Sono letteralmente presenti le anime dei santi morti ai piedi dell'altare? Durante i nostri incontri ci siamo prefissi a rispondere a queste e ad altre domande su dei testi apparentemente difficili che sono contenuti nella parola di Dio sullo stato dei morti. Visto l'impegno dell'argomento, vi chiedo di unirvi a me nel chiedere all'autore dei testi ispirati l'aiuto necessario. Signor Gesù, ti ringraziamo per i messaggi di conforto e di incoraggiamento che troviamo nella tua santa parola, soprattutto quando siamo chiamati a vivere la perdita di un nostro caro. Mentre andremo a considerare il messaggio di speranza contenuta nella tua parola, permettici che lo Spirito Santo, che ha ispirato le pagine sacre, possa venire su di noi per spiegarci al meglio il messaggio in essa contenuti, affinché possiamo capirne il vero significato. Grazie, Padre, per la sapienza che ci darai, perché ne abbiamo grandemente bisogno e te lo chiediamo nel prezioso nome di Gesù. L'ultima volta che ci siamo lasciati è stato con la lettura del testo di Prima Timoteo capitolo 6 versetto 16, che dice: l'unico sovrano, re dei re e signore dei signori, il quale solo possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Il significato etimologico unico vuol dire uno solo. La Bibbia insegna che solo Dio possiede l'immortalità. Tutti gli esseri da Lui creati per vivere ininterrottamente devono essere uniti alla sua divinità. Gesù promette ai suoi figlioli la vita eterna se resteranno legati a Lui. La vita eterna per noi esseri creati è la conseguenza della nostra comunione, unione a Gesù. In Prima Giovanni capitolo 5 versetti da 11 a 12 è detto: e la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita eterna è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. La nostra vita eterna come creature non dipende da un'anima immortale ricevuta alla nascita. È detto che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita eterna è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. La nostra speranza di vita eterna non è contenuta quindi in un'anima immortale che nemmeno Dio può distruggere. La nostra vita eterna è nell'avere Gesù come nostro Salvatore e Signore. Accettando Gesù con il battesimo e lasciandoci battezzare nel suo nome, al suo ritorno i salvati potranno nuovamente cibarsi del frutto dell'albero della vita. La nostra immortalità dipende sempre dall'essere in comunione con Gesù. Egli vuole insegnarci che la nostra eternità dipende sempre dal legame stretto che avremo ininterrottamente con Gesù, che è la sorgente della vita eterna. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'impegno di rispondere alla domanda: da dove proviene quindi l'insegnamento dell'anima immortale? Con il tema di oggi, infatti, metteremo a confronto i due insegnamenti che si contrappongono. I figli di Dio Devono credere nell'anima immortale oppure nella risurrezione dei morti? Prima di entrare nel vivo dell'argomento, permettetemi di esaminare cosa la Bibbia insegna circa il tempo e la materia. In Genesi comincia dicendo che Dio ha creato il tempo e la materia. Genesi capitolo 1, versetto 5, Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Secondo quello che dice questo versetto, è stato Dio il creatore del giorno e della notte. Dio ha creato il ciclo giorno-notte che dura 24 ore, Dio dunque è il creatore del tempo. Adesso leggiamo il versetto 14, dove si parla della creazione dei pianeti. Poi Dio disse: vi siano delle luci, delle distese dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Notate, Dio ha creato le stagioni, oltre ad aver creato il giorno e la notte, Dio ha creato la materia. Cominciamo con il testo della creazione dell'uomo. Come viene presentato nella Bibbia, Genesi capitolo 2, versetto 7, detto: Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. È detto chiaramente che Dio ha creato l'essere umano dalla polvere della terra. L'essere umano è creato e composto di materia. Per la creazione della donna è la stessa cosa. Genesi capitolo 2, versetti da 21 a 23. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Poi Dio formò la donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Chiaramente la Bibbia ci dice che la donna è stata composta di carne, presa da una costola di Adamo, quindi anche la donna era composta di materia. Il creatore del tempo e della materia è Dio. Quando Dio ha terminato la sua opera alla fine del sesto giorno, notate cosa ha detto. Genesi capitolo 1, versetto 31, Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, e fu il sesto giorno. Notate che la Bibbia dice che quando Dio guardò tutto quello che aveva creato, era tutto molto buono. Quindi è stato Dio che ha creato il tempo e la materia, affermando che sia il tempo che la materia che egli aveva creata erano molto buoni. Il piano di Dio dopo la creazione era che l'essere umano creato doveva vivere per sempre. La materia, man mano che il tempo passava, non si doveva né deteriorare né si doveva decomporre. Dio ha raccomandato all'essere umano che per conservare questo obiettivo, cioè vivere per sempre, che il corpo fatto di materia non si corrompesse, era necessario mangiare con una certa frequenza il frutto dell'albero della vita che aveva collocato nel giardino dell'Eden. La creatura uscita dalle mani di Dio doveva regolarmente alimentarsi dal frutto di quell'albero, che potremmo chiamare l'albero dell'eterna giovinezza. Quest'albero, descritto in Genesi 2:9, viene chiamato l'albero della vita. Non era intenzione di Dio che sul corpo delle sue creature maturassero rughe. Ciò che gli aveva creato non doveva deteriorare con il passare del tempo. Il programma di Dio prevedeva che se l'essere umano si fosse attenuto alle coordinate date da Dio, rispettando le regole e continuando a cibarsi regolarmente del frutto dell'albero della vita, essi potessero conservare quel corpo materiale per sempre. Il corpo fatto di materia, anche se aggredito dal tempo che passava, non si sarebbe invecchiato né ammalato, tantomeno insultato dalla morte. Se tutte le condizioni fossero state evase, compreso il cibarsi regolarmente del frutto dell'albero della vita, Notate cosa scrive Genesi al capitolo 2, versetti da 16 a 17. L'Eterno Dio diede all'uomo questo comando: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Dio dice all'uomo: è in mano tua la scelta. Se vuoi continuare a vivere per sempre, devi scegliere di essere ubbidiente a me. Se dovessi scegliere di alimentarti del frutto dell'albero del bene e del male, come conseguenza la tua ribellione, morirai e il tuo corpo andrà a decomporsi come risultato della tua disubbidienza. Abbiamo visto, secondo un insegnamento biblico, che la materia non è cattiva. L'influenza del tempo sulla materia, per usurarla e scomporla, sarà bilanciato dal consumo del frutto dell'albero della vita. Il tempo che passa non è malvagio. La materia creata da Dio non è cattiva. Il problema sorge quando l'essere umano si ribella a Dio, consumando il frutto della conoscenza del bene e del male. Da quel momento il tempo che passa comincia a degenerare la materia, perché l'essere umano creato non aveva più accesso all'albero della vita. Purtroppo sappiamo che Adamo ed Eva hanno trasgredito l'ordine dato da Dio. In Genesi 3:6 è detto: e la donna vide che il frutto dell'albero era bello a vedersi e buono a mangiarsi, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei, ed anche egli ne mangiò. Così è cambiato il piano di Dio. Da ora in avanti il tempo che Dio aveva creato era buono. Avrebbe con il passare del tempo deteriorato la materia con cui è stato formato l'essere umano, fino al punto che l'essere creato sarebbe morto. Tutto questo perché l'essere umano non poteva più avere accesso al frutto dell'albero della vita. Genesi capitolo 3 versetti 22 a 24, poi l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male, guardiamo che egli non stenda la sua mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. Così gli scacciò l'uomo e posa ad oriente del giardino dei cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Dopo che Adamo ed Eva peccarono, Dio proibì loro di cibarsi periodicamente con il frutto dell'eterna giovinezza. Il frutto dell'albero della vita, che avrebbe prolungato la loro vita per sempre in uno stato perfetto, come risultato si arrivò alla morte. Dio disse ad Adamo: polvere sei e polvere ritornerai. Infatti, dopo il peccato, il tempo ha avuto modo di degenerare la materia, non perché il tempo fosse malvagio, perché la materia fosse malvagia, ma solo per il fatto che il peccato è stato consumato e come conseguenza, dice Paolo nell'Epistola ai Romani al capitolo 5 versetto 12, perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Vedete, la morte arriva come conseguenza del peccato. Il tempo degenera la materia a causa del peccato, non perché il tempo e la materia siano cattive in se stessa. La materia in sé non è cattiva, è diventata imperfetta solo perché è subentrato il peccato. Nel versetto 12 che abbiamo letto dice l'Apostolo Paolo che la morte è entrata nel mondo e continua ad esserci, ad esistere, come conseguenza del peccato. Il tempo deteriora la materia per colpa del peccato, non perché il tempo e la materia siano cattivi in sé. Tutti conosciamo il testo di Romani, capitolo 6, versetto 23, dove è detto: il salario del peccato è la morte. Tutti sperimentiamo, ed è innegabile, che con il passare del tempo la materia si deteriora e si decompone. E come le rughe cominciano ad apparire, ci si ammala e si muore. Questo non era il piano originale di Dio, si è prodotto come conseguenza del peccato che è subentrato nel mondo. Ripeto il concetto, la ragione per la quale il tempo che passa degenera la materia è la conseguenza del peccato, non perché il tempo e la materia siano cattive in se stesse. Alcuni si domanderanno perché, per spiegare il nostro studio di oggi, sto enfatizzando così tanto questo punto. La ragione è perché desidero che tutti comprendano che il tempo che Dio ha creato è una cosa buona, che la materia che Dio ha creato, compresi il nostro corpo, sono cose buone, ottime. Per quello che diremo a seguire vi renderete conto meglio del motivo. I filosofi greci non avevano nessuna rivelazione speciale da parte di Dio. Essi non avevano la Bibbia come rivelazione divina. Certo, erano degli osservatori molto, molto puntigliosi. Osservando la materia che con il passare del tempo si scomponeva, si sono resi conto dell'ovvietà che con il passare del tempo la materia si deteriora e si scompone. Si sono resi altresì conto che nel corpo umano si manifestano le peggiori passioni che si possono immaginare. Hanno monitorato che il tempo che passa deteriora la materia e che nel corpo materiale si consumano le peggiori passioni, inique e vili. Non avendo avuto rivelazione biblica sull'argomento dove è detto che il corpo fatto di materia è cosa buona e che il tempo creato da Dio è cosa buona, essi arrivarono alla conclusione che il tempo che passa è cosa cattiva e che la materia di come è fatto il corpo è cosa cattiva. Questa ragione hanno concluso che l'essere umano avrebbe potuto separarsi dal corpo e separarsi da questo corpo materiale per entrare in una sfera dove l'essere creato poteva vivere senza tempo e senza materia. Nella mancanza del tempo e della materia, nessuna passione iniqua legata al corpo si sarebbe potuta manifestare perché non ci sarebbe stato più corpo né materia. Né ci sarebbe più potuto corrompere la materia perché non ci sarebbe stato più il tempo. Fu così che arrivarono alla conclusione che il tempo e la materia non sono cose buone, perché il tempo che passa deteriora la materia e nella materia del corpo umano si manifestano le più vili passioni dell'essere. Permettetemi leggere alcune citazioni scritte da questi filosofi greci. Per prima voglio leggervi una citazione di Ovidio. Nel suo scritto Metamorfoi, Ovidio dice quanto segue: «Io vedo le cose migliori e sono d'accordo con esse, però aderisco sempre alle peggiori». Ovidio dice: «Vedo le cose belle, però non riesco a viverle, vivo solo le cose peggiori che ci sono in me». Sentite come il famoso scrittore romano Seneca si esprimeva: «Gli esseri umani amano così tanto i loro vizi che nello stesso tempo li odiano». Tutto questo, secondo Seneca, ovviamente avveniva nel corpo dell'uomo fatto di materia, e la materia è malvagia. Il tempo che passa deteriora il corpo che è cattivo. La notizia, secondo Seneca, la bella notizia secondo Seneca è che l'essere umano ha dentro di sé, dentro il corpo, un'anima immortale. E quando il corpo muore, l'anima si libera e può finalmente volare in un posto dove non c'è più né materia né tempo. Senza il corpo, l'anima può finalmente vivere in un mondo puro, senza più il limite del corpo sottoposto a passioni cattive. Vorrei far notare agli ascoltatori che anche l'Apostolo Paolo dice alcune cose che vanno in questa stessa direzione, ma spiega in maniera ispirata il problema. Scrive l'Apostolo nell'Epistola ai Romani, capitolo 7, versetto 19: «Perciò il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio quello faccio». Vedete che l'Apostolo Paolo dichiara di fare cose che non vorrebbe e non fare le cose che vorrebbe, ma l'Apostolo Paolo, sotto ispirazione divina, ha una spiegazione molto diversa da quello che presentano i filosofi greci per spiegare la controversia. L'Apostolo Paolo non dice che la materia è cattiva e il tempo è cattivo. L'Apostolo Paolo, sotto ispirazione dello Spirito Santo, dà la seguente spiegazione. Ora Romani capitolo 7 versetto 20. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Vedete, l'apostolo riconosce che in sé abita il male, e il male che fa non lo fa volontariamente, ma il male che possiede il corpo lo induce a fare il male. L'apostolo riconosce che se fa il male lo fa non perché la materia con la quale è fatto il corpo è cattiva, non perché il tempo che passa è cattivo, ma perché il peccato che abita in noi sta operando. Il male che consuma l'essere umano non è per colpa del tempo che passa e nemmeno per la materia con il quale è composto il corpo. Per l'apostolo Paolo ciò che necessita è liberarsi dal peccato che ospitiamo nella nostra natura umana. Nel libro Sapienza di Salomone, che non è un libro ispirato, quindi canonico, ma fa parte della raccolta dei libri apocrifi, l'autore parla di questi conflitti atroci alla quale è costretto a vivere l'essere umano. In quest'opera l'autore dice che il corpo è cattivo, ma l'anima che è ospitata nel corpo, è buona. Però prima di leggere facciamo una piccola pausa. Nel libro Sapienza di Salomone, abbiamo detto che non è un libro ispirato, al capitolo 9, versetto 15, l'autore dice: il corpo mortale è un peso per l'anima, e sento esso fatto di terra, opprime la mente e rende opachi i pensieri. Pensate, in questo libro l'autore sta dicendo che il corpo è un fardello per la mente, è una prigione per l'anima. Come risultato di questo conflitto, gli autori greci vedevano il corpo come cattivo, malvagio, deducevano da questa comprensione che l'essere umano nel suo corpo tiene prigioniero un'anima immateriale, intangibile, quindi buona, per conseguenza immortale. Sentite cosa insegnava Epitoto: mi vergogno di avere un corpo, sono una povera anima incatenato dentro un corpo. Vedete, egli stabilisce una dicotomia tra il corpo e l'anima. Dice: mi vergogno di avere un corpo, sono una povera anima incatenato dentro un corpo. Sentite cosa credeva e insegnava il grande filosofo Platone: nessun uomo può amare la sapienza e nello stesso tempo amare il suo corpo. Notate che per tutti i filosofi greci il corpo materiale era una cosa sbagliata. E anche il tempo che passava era cattivo, perché è il tempo che passa a degenerare la materia. Ribadisco, queste sagge persone parlavano perché non conoscevano le sacre scritture, che sono state date sotto ispirazione direttamente da Dio. Infatti nelle sacre scritture è detto il perché il peccato corrompe la materia. Adesso leggerò una citazione di Filone Alessandrino. Questo autore era un filosofo greco, un filosofo ebreo che aveva assimilato la filosofia greca platonica. Filone d'Alessandria dichiarava: il corpo è una prigione per l'anima. Per la cultura e la filosofia greca il corpo era malvagio, ma l'anima per natura è cosa buona. Per questo in ogni essere creato c'erano questi conflitti. Tutte le cose malvagie, parole scurrili, comportamenti deplorevoli, cattive abitudini si manifestavano nel corpo, mentre l'anima che è buona e prigioniera nel corpo aspetta con impazienza la morte del corpo per essere liberata. Secondo questo insegnamento l'anima si sarebbe liberata solo quando muore il corpo che è cattivo. Riuscite a immaginare come è stato difficile per l'apostolo Paolo, quando si trovò nell'Areopago di Atene, dialogare con i filosofi greci? Ci viene raccontato in Atti capitolo 17 versetto 18 l'incontro dell'apostolo con questi filosofi, e certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui. Alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? E altri: egli pare essere un predicatore di divinità straniere, e perché annuncia Gesù e la risurrezione. Logicamente i filosofi greci, secondo le loro conoscenze, dicevano: è cosa assurda pensare alla risurrezione del corpo, perché si sarebbe di nuovo presentato il conflitto esistente, corpo malvagio in contatto con il tempo usurante. Nessun filosofo greco credeva nella risurrezione, nessuno di essi poteva accettare che al ritorno di Gesù si poteva ricevere un corpo glorioso, così come ci viene insegnato dalla parola di Dio. Infatti al versetto 32 ci viene detto: quanto udirono menzionare la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe e altri dicevano: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Ci viene detto che quando l'apostolo Paolo cercò di approfondire maggiormente l'argomento sulla risurrezione, alcuni di questi filosofi presero in giro l'apostolo Paolo, anche se alcuni di essi avevano manifestato una mentalità aperta ad ascoltare l'apostolo. Quanto l'hanno sentito parlare della risurrezione dei corpi, dice il testo che alcuni di essi si burlavano dell'apostolo. Logicamente, se per essi il corpo è cattivo, chi mai potesse più avere a che fare con un corpo malvagio, corruttibile, che era destinato alla morte? Per i greci l'insegnamento biblico era assurdo da accettare. Noi invece adesso ci prenderemo il tempo per approfondirlo di più, ma lo faremo la prossima volta. Buona giornata e che Dio vi benedica.
That the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart.
Avete ascoltato La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.
Tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still, you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when.